La rassegna stampa di Radio Yulm.
Buongiorno a tutti e tutte da Radio Yulm. Io sono Stella, oggi lunedì 14 ottobre, sono le 8:40 e sono qui in studio per la rassegna stampa. Ringrazio innanzitutto Benedetta e Jacopo che sono in regia e oggi appunto durante la rassegna stampa faremo un po' il punto della situazione su quelle che sono le principali notizie della giornata. Inizieremo infatti con un blocco di confronto tra i maggiori quotidiani italiani per poi passare ad una sezione invece di approfondimento dove parleremo principalmente dell'attacco di Israele all'UNIFIL e appunto degli ulteriori aggiornamenti, dell'omicidio a Rozzano, soffermandoci anche su un editoriale di Romagnoli, dell'intervista a Spalletti in vista della partita che si giocherà stasera tra Italia e Israele e della vittoria tennistica di Jannik Sinner. Concluderemo la puntata parlando di una notizia curiosa, di una notizia interessante che in questo momento non vi dirò, ma se volete provare ad indovinarla potete scrivere al nostro numero 331 14 38 923 e seguire la nostra diretta sul nostro sito www.radioyulm.it. Per adesso è tutto, direi che siamo pronti per iniziare. Iniziamo la rassegna stampa di oggi facendo un confronto tra i principali quotidiani. Cominciamo con il Corriere della Sera che apre con titolo «Tensioni tra Italia e Israele». Leggiamo «Irruzione in una base UNIFIL, Netanyahu dice via i caschi blu, Meloni dichiara inaccettabile». Ancora continuiamo sul Corriere della Sera, ancora l'articolo con foto di Davide Frattini nella foresta per stanare Hezbollah. Continuiamo sotto la roccia bianca che sale dal mare. I britannici avevano scavato una galleria per unire Haifa a Beirut con la ferrovia. È stata sigillata dagli israeliani 76 anni fa a colpi di tritolo per paura che dal tunnel si infiltrassero gli arabi. Da allora questo resta un confine di guerra, quel centinaio di chilometri per raggiungere la capitale libanese, percorribili solo in Medio Oriente, che non esiste ancora. Continuiamo sempre sul Corriere della Sera, in un trafiletto di sinistra, con un editoriale e un approfondimento di tema geopolitico, chi può spingere la pace. Infatti, leggiamo brevemente, si dice l'occasione per l'incontro tra il presidente russo Putin l'iraniano Massoud è stata venerdì scorso appunto anche un forum in celebrazione dei 300 anni dalla nascita di un poeta chiamato Piraghi e dai comunicati ufficiali non è dato sapere appunto quanto in realtà i due si siano detti durante questo incontro. E nell'editoriale di Paolo Mieli di cui appunto sto parlando ancora si dice di vicinanza e simultaneità che appunto si traducono comunque anche in una partnership strategica e destinata con ogni probabilità anche ad essere resa pubblica appunto in un nuovo incontro tra i due. In Russia ci sarà un vertice che appunto tra il 22 e il 24 ottobre per un summit dei paesi BRICS, originariamente Brasile, Russia, India, Cina, successivamente anche Sudafrica, a cui poi si sono aggiunti anche Iran, Egitto, Etiopia e Emirati Arabi. Continuiamo sul Corriere della Sera anche una sezione dedicata alla vittoria di Jannik Sinner a Shanghai, appunto nella partita contro Djokovic, leggiamo un anno incredibile. Un impegno quotidiano Sinner non solo per gli avversari che lui passa agevolmente, leggiamo anche è già nell'Olimpo del tennis. Infine nel trafiletto sulla destra leggiamo tasse alle banche sulla manovra il duello Lega-Forza Italia. Lega e Forza Italia divisi sugli extra profitti, Crippa dice sì al prelievo, replica Tajani una cosa da Unione Sovietica. Continuiamo con appunto la lettura dei quotidiani, vediamo invece cosa dice, come apre la Repubblica. La Repubblica anche apre con la situazione in Medio Oriente, leggiamo il titolo «L'ONU ritiri i taschi blu». Netanyahu chiama Guterres via UNIFIL dal Libano, l'IDF sul nuovo attacco è stato un errore ma eravamo sotto tiro. Telefonata tra Meloni e il premier israeliano, aggressioni inaccettabili. Gli Stati Uniti inviano altre armi e 100 militari. Leggiamo ancora tank contro una base, i nostri soldati possono reagire. Ancora scontro appunto tra il governo israeliano e ONU, il premier Netanyahu chiede di rimuovere l'UNIFIL dalle aree di combattimento di Hezbollah in Libano. Il segretario generale ribatte: gli attacchi potrebbero essere crimini di guerra. Ancora leggiamo notizie da Gaza, 5 bambini uccisi in un raid. Continuiamo, poi c'è in realtà l'editoriale sulla destra di Gabriele Romagnoli, che in realtà andremo ad approfondire in seguito, e parla proprio di quanto è successo nei giorni scorsi a Rozzano, l'omicidio appunto di un ragazzo per una rapina finita male e per rubare un paio di cuffie wireless. Continuiamo ancora sempre la Repubblica. Continua anche qui, c'è la notizia sempre di Sinner, quindi l'abbiamo già detto, Sinner vince a Shanghai. Un altro approfondimento interessante è invece di Ilvo Diamanti: per gli italiani la sanità è la prima emergenza. Leggiamo, sono passati pochi anni da quando appunto le preoccupazioni dei cittadini erano concentrate intorno ad altri problemi. Adesso il problema fondamentale su cui si concentrano, questa è un'indagine comunque in cui viene appunto evidenziato questo dato, che la sanità è la preoccupazione principale degli italiani. Leggiamo invece dalla Stampa. La stampa apre con la notizia dell'attacco all'UNIFIL: Netanyahu all'ONU, andate via. Il leader israeliano di nuovo telefona Meloni, ma non cede su UNIFIL, e la premier dichiara: è inaccettabile. Leggiamo però invece il commento di Massimo Cacciari: serve un nuovo diritto della terra. Infatti leggiamo: com'era prevedibile, le contraddizioni della nostra compagine governativa emergono appunto a fine anno, e nonostante dalle promesse e i sacrifici c'è anche il collante del potere, troppo vistose le differenze in materia di leggiamo pseudo-presidenzialismo e pseudo-federalismo. Ciò che segna il punto di massima miseria di cultura e politica della maggioranza, che appunto è qui in Italia, è stato toccato con la discussione sullo Ius Scholae. Quindi qui si fa comunque anche un approfondimento su questa determinata tematica. E continuiamo invece anche con la fotonotizia sempre della Stampa: Musk, odissea nello spazio. Parliamo appunto del razzo Super Heavy della nave Starship X, che è decollato. Continuiamo invece sul trafiletto di destra, parlando invece di manovra. Cottarelli: Giorgetti farà tagli lineari, nessuno vuole la spending review. Quindi a pochi giorni dalla presentazione della legge di bilancio non c'è tempo appunto per una spending review, così leggiamo da così dice alla Stampa Carlo Cottarelli in questo articolo di Francesca Schianchi, che continua a pagina 9 del quotidiano La Stampa. Ancora, anche sempre sul trafiletto di destra, un sondaggio: l'autonomia piace solo a 3 italiani su 10. È un articolo di Alessandra Ghisleri. In Italia esistono regioni a statuto speciale che godono di un livello di autonomia stabilito dalla Costituzione. Queste amministrazioni hanno ottenuto il loro status speciale come riconoscimento di particolari esigenze storiche, culturali o geografiche. Articolo che continua poi a pagina 13. Vediamo invece cosa dice Libero. Libero invece non apre con la notizia dell'attacco di Israele ad UNIFIL, bensì si concentra di più su un avvenimento che in realtà ci sarà stasera, ovvero la partita Italia-Israele che si giocherà ad Udine, ed apre anche con una foto dell'allenatore Spalletti. Leggiamo: oggi a Udine la sfida Italia-Israele, il CT convinciamoli che la guerra deve finire. Ma non si esprime... Leggiamo qui sul Libero sui terroristi. Continuiamo, appunto, Libero apre, nel titolo, leggiamo: raid di Hezbollah, colpita una città del sud di Haifa, almeno 67 feriti. Però in realtà la maggior parte della prima pagina è dedicata alla notizia che appunto ho spiegato poco prima. Ancora, invece, sul Messaggero. Il Messaggero, anche come la maggior parte dei quotidiani che ho letto fino ad adesso, apre con l'irruzione della base di UNIFIL, e quindi ancora da qui capiamo come questo sia uno dei fondamentali temi della giornata. Leggiamo blitz di due tank israeliani, l'ONU atto scioccante, Tel Aviv ritiratevi, la Premier inaccettabile, prossima missione in Medio Oriente, ancora Lega tassare le banche, Forza Italia roba da Unione Sovietica, quindi manovra sanatoria per le partite IVA con un versamento da 5.000 euro in su. Infatti leggiamo in questo articolo di Andrea Bassi, che poi continua a pagina 7, un versamento minimo di 5.000 euro, tanto dovranno versare le partite IVA che aderiranno al concordato per chiudere i conti con il fisco per gli anni 2018-22. Un approfondimento che continua, abbiamo detto, a pagina 7. Vediamo invece le notizie dall'America, nella sezione di destra. Un uomo armato al comizio di Trump arrestato. Questo si tratta proprio del terzo attentato contro Donald Trump, l'ex presidente degli Stati Uniti d'America, che ricordiamo concorrerà per le prossime elezioni presidenziali che si terranno a novembre. È un articolo che vedremo poi a pagina 10. È sempre testa a testa tra Kamala Harris e Donald Trump nella campagna delle presidenziali negli Stati Uniti e irrompe quindi un nuovo episodio controverso. Infatti pochi giorni fa un uomo armato di un fucile e di una pistola carica è stato fermato dagli agenti dello sceriffo schierati alla manifestazione di Trump a Coachella in California. A 49 anni, si chiama Verm Miller di Las Vegas ed è stato appunto fermato poco prima del comizio. Passiamo invece alla sezione sportiva, leggiamo cosa pubblica stamattina il Corriere dello Sport, vediamo che apre in realtà con una fotonotizia tutta pagina di Jannik Sinner sul trionfo contro Djokovic, leggiamo settimo trionfo della stagione, ho battuto una leggenda, quindi della partita a Shanghai, leggiamo anche l'extraterrestre è italiano. Andiamo avanti invece con la Gazzetta dello Sport. Sulla Gazzetta dello Sport ancora troviamo in prima pagina la notizia di Sinner, nuova era Sinner, troppo forte. Djokovic lo incorona e dice mi assomiglia, dicendo anche poi in alcune interviste che ha rilasciato dopo la partita di quanto in effetti si riveda se stesso da giovane appunto in Sinner. Concludiamo così la lettura dei nostri quotidiani, visto che stiamo parlando di vittorie e di campioni. Noi ci prendiamo una piccola pausa per ricominciare poi con la nostra puntata e nel frattempo ci ascoltiamo We Are The Champions dei Queen. I've paid my dues time after time. I've done my sentence but committed no crime. And bad mistakes I've made a few.
questa vittoria è stata una giornata molto molto positiva per me, a parte tutta la settimana di rassicurarmi il numero uno a fine anno, di vincere questo torneo molto speciale, di giocare contro Novak, di avere Roger, Carlos e Juan Carlos a guardare la partita. L'atmosfera è stata veramente bella e quindi credo il livello che ho giocato oggi è stato molto alto, quindi sono contento di questa parte.
Abbiamo ascoltato le parole di Jannik Sinner in un'intervista rilasciata dopo la partita di ieri, come abbiamo già parlato comunque abbondantemente nel blocco in cui abbiamo confrontato i vari quotidiani, quindi dopo la partita di ieri dove ha vinto contro Djokovic. Continuiamo invece con gli approfondimenti e le notizie della giornata. Abbiamo visto, confrontando i vari quotidiani, che l'argomento di cui si parla di più è proprio l'attacco di Israele all'UNIFIL. Infatti leggiamo: Netanyahu, l'UNIFIL si ritiri, nuovo incidente in una base, e la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni dichiara attacchi inaccettabili. Infatti leggiamo anche dalle agenzie di stampa come ANSA che Netanyahu ancora una volta ha mostrato al mondo il suo volto più duro e intransigente, e non vuole che ci siano ostacoli per le sue truppe che sono impegnate contro Hezbollah in Libano. Ha chiesto all'ONU di ritirare i peacekeeper dalle zone dei combattimenti. Alle parole sono seguite anche delle azioni con nuovi incidenti che hanno coinvolto postazioni dei caschi blu, inclusa anche un'irruzione dell'IDF con due carri armati, denunciati come violazioni scioccanti. Infatti anche l'Italia ha rinnovato la sua protesta e ricordiamo ancora le parole della Premier: sono attacchi inaccettabili. Inoltre, negli ultimi giorni le forze armate israeliane hanno intensificato le operazioni contro le milizie per spingere più a nord possibile dal confine, e la presenza tra due fuochi dell'UNIFIL rallenta questa avanzata, secondo Netanyahu, che ha inviato un messaggio al segretario generale dell'ONU chiedendo di proteggere le forze di pace che operano nella zona cuscinetto. La richiesta li metta in salvo immediatamente, motivata dal fatto che i caschi blu sarebbero sfruttati da Hezbollah come scudi umani. Netanyahu, ricordiamo, ha ripetuto più volte: abbiamo chiesto all'UNIFIL di andarsene, per giustificarsi dopo l'ondata di critiche della comunità internazionale per questa conduzione sempre più aggressiva della guerra da parte dell'IDF, anche a volte al prezzo di minacciare le postazioni dell'UNIFIL, provocando 5 feriti in 3 giorni e gravi danni alle strutture. Prima dell'alba di domenica c'è stato l'attacco, l'ingresso con forza di 2 carri armati Ramia, che hanno distrutto il cancello principale delle basi ONU, restando all'interno per 45 minuti. Il risultato è 15 peacekeeper rimasti intossicati per il fumo di colpi sparati dagli israeliani a 100 metri di distanza dal luogo dell'irruzione. Anche per il governo italiano si è trattato di un ennesimo incidente inaccettabile, ha avvertito così anche il ministro della difesa Crosetto, mentre il capo di Stato Maggiore Luciano Portolano ha chiesto al suo omologo israeliano, così leggiamo, Herzi Halevi, di evitare ulteriori azioni ostili. Una richiesta comunque formulata anche dalla Presidente del Consiglio Meloni. Gli attacchi di Israele contro l'UNIFIL in Libano potrebbero essere considerati crimini di guerra. Questo quanto ha detto il segretario generale dell'ONU Antonio Guterres. Il personale dell'UNIFIL e le sue strutture non dovrebbero mai essere attaccate. È anche sottolineato che gli attacchi contro le forze di pace sono una violazione della legge internazionale e del diritto umanitario. Quindi, ribadiamo, potrebbero essere considerate un crimine di guerra. Inoltre, ogni incidente nel quale l'esercito ha sparato contro le basi è un errore, così dichiara Netanyahu, e ribadisce: non stiamo puntando contro UNIFIL, l'Italia è un amico molto importante di Israele. Queste sono le dichiarazioni che appunto ci vengono anche dalle varie agenzie stampa e dal TG1, dal portavoce dell'IDF Daniel Agari, che ha risposto sugli attacchi alle basi UNIFIL del sud del Libano e continua dicendo: stiamo indagando sugli eventi accaduti nei giorni scorsi, incluso quello dove erano coinvolti gli italiani. Vogliamo evitare che una cosa del genere si ripeta e ancora continua. Stiamo attaccando solo Hezbollah, che in certi casi si nasconde vicino o dietro le basi dell'ONU, così dichiara Hagari. A questo punto direi di spostarci invece in Italia e parlare di quanto è accaduto a Rozzano nei giorni scorsi. Infatti il 19enne Daniele Rezza è stato fermato per l'assassinio di Manuel Martapasqua, il magazziniere ucciso per un paio di cuffie da 14 euro. Infatti è per questo motivo che a quanto pare il 19enne Rezza ha accoltellato e successivamente tolto la vita al 31enne Manuel Martapasqua poco prima delle 3 di notte di venerdì 11 ottobre a Rozzano, in provincia di Milano. Il giovane è in stato di fermo con l'accusa di omicidio pluriaggravato e rapina e leggiamo avrebbe colpito con un unico fendente al petto la vittima per poi scappare con le cuffie. L'analisi dei filmati delle telecamere di sicurezza conferma quanto accaduto e si vede una ripresa di Martapasqua camminare da solo con le cuffie in testa 4 minuti prima di essere poi ritrovato dissanguato da una pattuglia. Il telefono e il portafogli ancora sulla vittima, mancavano invece le cuffie. A velocizzare anche la risoluzione del caso è stato lo stesso autore, è stato Rezza, poiché nello stesso pomeriggio, quando era stato fermato per un normale controllo dagli agenti della polizia di Alessandria, ha affermato di aver fatto qualcosa a Rozzano, senza però specificare cosa. Gli agenti l'avevano lasciato andare. Successivamente il 19enne è tornato sui suoi passi, si è consegnato ai poliziotti e ha anche confessato poi appunto quanto accaduto, che cosa aveva fatto. È stata anche perquisita la casa di Rezza, ma le cuffie non sono state ritrovate nella sua abitazione, soltanto non lontano da casa sua. E c'è un approfondimento interessante su un editoriale della Repubblica di Gabriele Romagnoli, in cui appunto si parla effettivamente del valore della vita e anche in conseguenza comunque di azioni, di accadimenti come questi. Leggiamo brevemente: ci colpisce l'eventualità che qualcuno, un ragazzo di 19 anni, possa uccidere un uomo per portargli via un paio di cuffie dal valore di 14, massimo 20 euro. Ancora finisce l'editoriale: non è eroico e non è sbagliato pensare che ci siano cose che valgano una vita. È un crimine invece pensare che una vita possa valere niente, o 21 centesimi o 2 milioni di euro. Il coltello viene dopo. Concludiamo poi con la notizia sportiva. Infatti stasera si giocherà ad Udine la partita Italia-Israele e prima di parlarne direi anche di ascoltare le parole dell'allenatore della nazionale, Luciano Spalletti.
Si va a giocare la partita con la speranza di convincere sempre qualcuno in più, perché io penso che ci siano anche molti israeliani che poi non vogliono la guerra, e noi bisogna giocare su quelli, bisogna convincere qualcuno in più che questa è una storia che deve finire.
Queste quindi sono le parole del CT della Nazionale Luciano Spalletti, che dice la sua sulla situazione politico-militare in Medio Oriente alla vigilia di questa sfida tra Italia e Israele nell'ambito della National League. Oggi infatti, lunedì 14 ottobre, abbiamo detto, la nazionale italiana scenderà in campo alle 20:45 per affrontare Israele in un blindatissimo Blue Energy Stadium, l'arena di Udine, a causa anche di una manifestazione pro-palestina che si terrà nel pomeriggio. E lungo tutto il perimetro sono state installate delle barriere alte oltre 2 metri. Dopo aver pareggiato contro il Belgio, gli azzurri proveranno a riconfermare il successo dell'andata, giocata il 9 settembre, per restare in vetta al girone di National League. La rassegna stampa torna tra pochissimo.
Radio You.
Your way to play. Torna la rassegna stampa, sono le 9:05 e noi siamo arrivati al blocco finale in cui parleremo della nostra notizia curiosa. che vi avevo chiesto di provare ad indovinare al nostro numero di telefono. In ogni caso, adesso è arrivato il momento di svelarla. Stiamo parlando del razzo Starship, un altro successo per SpaceX, la compagnia di Elon Musk. Infatti il propulsore della navicella spaziale di Elon Musk è stato recuperato con successo dalle bacchette meccaniche della rampa. Infatti è rientrato sulla rampa di lancio nel corso di un volo di prova il super booster pesante decollato, attaccato al vettore, pochi minuti dopo il decollo è riuscito ad effettuare una discesa controllata e leggiamo perfetta verso la stessa rampa in Texas, dove poi un paio di, chiamiamole bacchette per semplificare, si sono allungate dalla struttura di lancio per recuperarlo. Si tratta quindi di un altro successo della società di Elon Musk, la riuscita a cattura di questo propulsore. Ancora leggiamo qualche dichiarazione. Ragazzi, questo è un giorno da ricordare nei libri di storia dell'ingegneria. Questo è quanto ha detto un portavoce di SpaceX nel live streaming dell'azienda. Non sono mancate anche, infatti non molto tempo dopo, lo stadio superiore di Starship è atterrato, come era previsto, nell'Oceano Indiano. E lo stesso CEO Elon Musk sul suo social X, ex Twitter, ha anche scritto: la navicella è atterrata esattamente sull'obiettivo, il secondo dei due obiettivi raggiunti. Lo scorso giugno SpaceX, perché secondo obiettivo? Perché quello precedente, lo scorso giugno, SpaceX ha ottenuto il primo ammarraggio di successo di Starship, un prototipo di astronave che Musk spera che un giorno porterà gli esseri umani su Marte. Parlando comunque anche di futuro, di possibilità e di tutti questi argomenti che comunque ci fanno tenere il dubbio su quello che poi potrà essere, ecco, del nostro futuro, anche dei grandissimi progressi della tecnologia, dell'ingegneria, io direi che possiamo così concludere la nostra puntata della rassegna stampa. Siamo stati insieme una mezz'ora, ringraziamo Jacopo e Benedetta che sono stati in regia qui oggi e mi hanno aiutata durante questa puntata. Vi ricordo che se volete riascoltarci siamo sul nostro sito www.radioyulm.it oppure sui nostri social come il nostro Instagram @radioyulm. Se vi va di commentare la puntata potete scriverci al numero 331 14 38 923. La rassegna stampa torna domani. Noi vi lasciamo, ma vi ricordo che alle 9:40 inizierà invece la rassegna stampa in inglese, quindi io lascio la parola, cedo il testimone a Sheima e Giulia che appunto faranno la rassegna stampa in inglese. Dalla rassegna stampa in italiano invece è tutto e io vi auguro una buona giornata.
La rassegna stampa di Radio Yulm.